Buonasera a tutti, siamo arrivati all'ultimo appuntamento di questo quinto ciclo delle lezioni di letteratura e lo facciamo con un'incursione nel pieno Novecento italiano e con un grande scrittore come Carlo Emilio Gadda. Io sono molto contento che a parlarne stasera sia Piero Gelli. Piero Gelli è intanto un grande amico del gabinetto VSE fin dai suoi studi universitari, diciamo, ecco, forse questo magari non esageriamo con le precocità, ma insomma io ho il piacere di avere ogni tanto delle conversazioni con lui che sono sempre delle occasioni di conoscenza e che mi gratificano molto, e quindi così la sua memoria personale su quello che è stato il gabinetto VSE e poi soprattutto su quella che è stata la sua lunga carriera nell'editoria, fanno di lui un testimone di primo ordine di tante vicende della letteratura e della cultura italiana tout court degli ultimi decenni del Novecento e anche a seguire. Ecco, il suo rapporto con Gadda è stato particolarmente privilegiato. Piero Gelli ha fatto in tempo a seguire alcune vicende editoriali che lo riguardavano, presso soprattutto per quello che riguardava appunto i rapporti con l'editore Garzanti, che è stato uno degli editori principali di Gadda, e su Gadda ha scritto, ha curato opere, ha promosso pubblicazioni e insomma ha fatto tante cose che comunque sarà lui stesso a raccontarci di prima mano, per cui mi taccio e gli lascio ben volentieri la parola, desideroso di ascoltarlo. Grazie a tutti.
Si sente? Sì. Grazie di essere intervenuti a tutti. C'è un caso Gadda e c'è un altro caso Gadda. Alla fine spiegherò qual è il caso Gadda, prima e il secondo. Carlo Emilio Gadda è sempre stato uno scrittore borderline, eccentrico, fuori dal solco, delirante, come dice l'etimo latino. Delirante dalla grande via maestra della cultura italiana, soprattutto del romanzo italiano, che sostanzialmente è a base realistica. Borderline della grande narrativa italiana, del secolo anche, che l'ha visto nascere, perché è nato nel 1893, e del secolo in cui lo ha visto operare. In questo secolo in cui lui ha operato, è vissuto con molta sofferenza, sofferenza psichica, con timori, tremori, esaltazioni, furori repressi, come se quel secolo gli fosse poco consentaneo. Forse anche un po' esagerava, forse si divertiva, perché aveva insieme a questo lato molto melanconico e molto così anche represso, con ire improvvise, aveva anche un lato molto scherzoso. Era una personalità molto complessa. Era comunque una persona per bene. Io che l'ho conosciuto, e anche tutti coloro che l'hanno conosciuto, ne parlavano come di un signore d'altri tempi, un gentiluomo. Era anche poi eccentrico come formazione, perché in Italia la formazione, soprattutto culturale, letteraria italiana, è sempre stata di base umanistica. Si sa che ai tempi di, diciamo, tutto il Novecento, ma anche gran parte del Novecento e l'Ottocento, chi trionfava era, diciamo così, il pensiero di Gentile e di Croce sulla formazione universitaria e anche fondazione scolastica, e indubbiamente la scienza non c'era. Le scienze erano ritenute nulla. Per Croce esisteva solo la filosofia e le scienze erano tecniche. Mentre Gadda fu ingegnere. Così si laureò e la sua attività, nonostante fosse scrittore, la esercitò molto bene, e non solo in Italia, ma anche in Belgio, in Argentina, e perfino in Vaticano, dove c'è un episodio molto divertente che dirò. Quindi il risultato era che queste sue prose, il periodo in cui lui scrive queste sue prose, è un periodo dedicato agli Ozia, quelli che di Machiavelli anche, perché la sua attività era quella di ingegnere, e riservava agli Ozia queste sue, come dice lui stesso, lambiccate prose. La ricchezza del lessico scientifico, però, sia pure traslato, metaforizzato, così come la sua precisione descrittiva tecnica, ne fa subito, appena si legge, ne fa subito una sua particolarità, la sua genialità, sia che parli di un muro, di un paesaggio, della gallina. Lui è precisissimo, puntuale, è ingegneresco. Soprattutto in un contesto, come ho detto, in cui la cultura italiana era una cultura di base umanistica. I suoi coetanei, i suoi amici erano tutti laureati o in lettere o in filosofia o in legge, non si sbaglia. Bisogna comunque dire che la sua laurea in ingegneria è stata, come dire, un po' forzata, voluta più dalla famiglia che da lui. Tant'è vero che nel 1924, dopo essere tornato da un suo viaggio per lavoro, in un soggiorno di 2 anni in Argentina, in Argentina, in un luogo distante 200 chilometri da Buenos Aires, quindi l'unico Buenos Aires che lui ha conosciuto è la via, il corso Buenos Aires di Milano, perché non si è mai mosso da lì. Quando torna da Argentina, lui si iscrive a filosofia e frequenta i corsi di filosofia del professor Piero Martinetti e addirittura impianta una laurea su Leibniz, laurea che poi dopo lui non si sa per quali motivi non fa e lascia tutto lì. Naturalmente da questo studi nasce poi quella che Dante Isella ha pubblicato postuma, che è la meditazione milanese. Nasce a Milano nel 1993, come già detto, da un padre imprenditore un po' barlocco, anche se gli leggeva Porta, e questo è importante, fin da piccolo, finché da quando ha 5 anni il padre gli legge Porta. Però come imprenditore effettivamente riesce a costruire una villa Longone sul Segrino, a Longone sul Segrino, che è una villa che poi io sono andato anche a vedere, e solamente in questi ultimi 5 anni hanno messo una piccola targhetta in ceramica, ma fino a 10 anni fa non c'era nulla, era una villa ridotta poi a appartamenti. Quella villa che è stata, che è il segno di una raggiunta consapevolezza borghese, in realtà fu una fonte di guai sia per la famiglia e per la povera madre, perché il padre morì. Il padre muore che Gadda ha 15 anni e la madre ha 3 figli, Clara, Enrico e lui, da mantenere. E questa villa si mantiene molto male. Si mantiene molto male, come poi spiega Gadda con la sua ossessione nevrotica, nella cognizione del dolore. La cognizione del dolore, come tutti sanno, nonostante la traslocazione argentina o sudamericana, la spolveratura creola anche della stile, della lingua, è in realtà la villa di Longone sul Segrino. La spolveratura creola non nasconde, anzi direi quasi esalta, il sostrato autobiografico del romanzo, che è il motivo anche della sua pubblicazione così tarda. Pensate che quest'opera è scritta negli anni 45, 43, 44 e viene pubblicata in Letteratura, che era una rivista diretta da Alessandro Bonsanti. Ed è una letteratura molto importante allora, ma diciamo molto elitaria, non, aveva più o meno 1000 abbonati forse, non, 1000 lettori, non di più. E chissà se questi poi leggevano Gadda, perché era una lettura difficile. Comunque la cognizione del dolore, scritta negli anni 40, vede la luce per la prima volta nel 63, ma non completa, manca un capitolo. Poi arriva nel 1970. Quindi, per leggere la cognizione del dolore, che è la più autobiografica delle opere di Gadda, che sono tutte più o meno venate di autobiografismo, corrono qualcosa come 30 anni. Talmente lui era timoroso di dire qualcosa che forse avrebbe disturbato o la sorella, che era ancora viva, o tanti parenti. Ma lui aveva paura di tutto, in ogni caso. Certo, alcuni brani li inserisce qua e là, in accoppiamenti giudiziosi, per esempio c'è due brani, ma insomma appare a singhiozzi quest'opera, prima di arrivare definitivamente. L'autobiografismo è speculazione costante dell'opera di Gadda, un'ambigua tensione di timore e desiderio, di paura e necessità, spinge lo scrittore a confessarsi per reticenze, a svelare e lasciare intuire la verità più segrete, le verità più riposte dell'odio e dell'amore, gli oltraggi subiti e di infanzia oltraggiata, di un'adolescenza ancor più atterrita, dolorosa, lo scrittore ci parla in più luoghi, a partire dalle prime opere stampate, quando l'autore è un uomo maturo, perché la prima opera di Gadda appare nel 1931, non gli scritti, ma non i vari scritti giornalistici, ma la prima opera in come libro appare nel 1931, è la Madonna dei filosofi. Poi nel 1934 c'è un'altra, la Giornale di guerra e prigionia, dopo il castello di Udine nel 34, e poi finalmente nel 39 per l'editore Parenti esce Le meraviglie d'Italia. Le meraviglie d'Italia sono gli Elzeviri, quel tipo di giornalismo che usava un tempo, che ora non esiste più, quello di scrivere su vari argomenti. Era un giornalista libero che pubblicava sui giornali dell'epoca, come sono per esempio, come era l'Aureliano di Milano, tanti, il Corriere del Popolo, sempre di Milano, ma sempre naturalmente così come lui voleva. E in questi articoli del 39 molte sono l'esaltazione fasciste. Allora, quindi c'è prima, già una prima, diciamo così, discordanza dal Gadda che conosciamo attraverso le opere. Gadda ha scritto delle opere contro il fascismo che sono note, che sono feroci e terribili, come Eros e Priapo, ma nello stesso pasticciaccio. Il Duce viene definito Predappio Fesso, o il Duce, il Merda, il Testa Morto. Queste sono definizioni che sono nel pasticciaccio. Ma in realtà nel 1921 lui si iscrive al fascismo, terrorizzato dall'onda socialista, terrorizzato dai moti. Era un uomo d'ordine, un borghese, e quindi si capisce come lui aderisca subito a questo rappello all'ordre. Però va detto, no, è curioso, perché se uno legge l'edizione del 1939 Parenti, delle Meraviglie d'Italia, tutti i pezzi che esaltano il fascismo sono dentro. Può essere una diga, un nuovo stadio, e lui lì a esaltare questa... Però le Meraviglie d'Italia poi esce di nuovo per Einaudi nel 1955, in una raccolta, I sogni e la folgore, che mette insieme Le meraviglie d'Italia, Il castello di Udine e la Madonna dei filosofi. Nel 1955 tutti gli articoli fascisti sono epurati, perché ovviamente faceva per vivere, insomma. Però, detto questo, Gadda capì subito, lo si capisce dai quaderni che io ho visto, da tante cose che ho letto nelle scatole che ho poi consultato, gli scatoloni che c'erano a Garzanti, si capisce che l'illusione del fascismo svanisce presto in Gadda e l'odio comincia subito. L'odio verso l'aspetto, diciamo così, maschilista del fascismo, l'aspetto buffonesco, il nero, il fez, le marce e poi anche, diciamo così, l'esaltazione delle donne nei riguardi del Duce. E anche, soprattutto, dal punto di vista economico, perché lui ne ha un guaio, come vedremo. Quindi non aspetta la conoscenza dell'ambiente fiorentino, della gente che lui incontra, le prime amicizie che incontra a Firenze, anche se non sono di Firenze. Lui viene a contatto con gli intellettuali, con i letterati più importanti dell'Italia d'allora, che facevano capo a Vessier, facevano capo qui a Firenze. E c'era, ricordo, Eugenio Montale, che era direttore del gabinetto Vessier, c'era Alessandro Bonsanti, che poi lo diventerà e lo sarà fino al 66 e oltre, c'erano tantissimi, c'era Landolfi, Santi, era una fucina, e c'erano due riviste, Solaria, che li pubblica le prime opere, perché Solaria faceva anche, oltre che rivista, faceva anche delle pubblicazioni, e queste pubblicazioni furono subito prese. La Madonna e Filosofi esce comunque nel 31 da Solaria ed ha subito una grande recensione di Contini, quindi Contini lo segue fin dal 31. Dal 1930 al 1955 lui scrive le sue opere migliori. Scrive le sue opere migliori, le opere più importanti, aiutato da Alessandro Bonsanti, moltissimo, anche economicamente, perché lui fa una cosa. Nel 1940 decide di interrompere la sua attività di ingegnere, perché ha un gruzzolo da parte, e lo investe nella banca di risparmio. Come buttarli in mare? Arriva l'inflazione, e quindi lui si trova poverissimo. Vive 10 anni a Firenze in piena miseria, a detta sua, si lamenta. Vive e lo aiutano Alessandro Bonsanti, lo aiuta Mattioli anche, dandogli dei prestiti su opere future, ma tutte così, col punto interrogativo. Poi nel 1950, per fortuna, va a Roma e Angioletti lo fa inserire nella RAI e diventa il terzo programmista, e scrive un libretto che io ho, che lui mi ha regalato con tanto di dedica deliziosa, in cui dice, in questo libro lui mette quello che non bisogna dire alla RAI, quello che bisogna scrivere, cioè non bisogna usare i dialetti, non bisogna usare le parole barocche, non bisogna usare i polistierismi, cioè tutto quello che lui scrive è come una specie di controaltare a quella che è la sua poetica. Nel 1150 però, per sopraggiunti limiti di età, nel 55 scusate, per sopraggiunti limiti d'età, lui deve lasciare la RAI. Lui ha nel 55 più 7 sono 62 anni, insomma lui ha raggiunto l'età, lo mandano fuori e rimane ancora naturalmente a becco asciutto. Una certa fama se l'era fatta, sempre in Italia, ma una certa fama se l'era fatta, perché ha vinto il premio Bagutta con La Madonna dei Filosofi nel 31, vince il premio Viareggio con le novelle Dal Ducato in Fiamme, che ho qui la prima edizione, che comprai allora, avevo 13 anni, questa, che è la prima edizione delle novelle Dal Ducato in Fiamme, che poi diventeranno accresciute e accoppiamenti giudiziosi. Quindi ha un po' di fama. Infatti c'è un intreccio di lettere di editori che vogliono pubblicarlo. Del resto nel 55 lo pubblica già Einaudi, pubblicandogli le tre opere di raccolta. Ma Einaudi, come sa, non dà pane, non l'ha mai dato pane Einaudi, non ha mai pagato gli autori. E da questo la rabbia di Garzanti, perché Garzanti pagava e Einaudi non pagava, però Einaudi aveva le opere più importanti, come La cognizione del dolore, eccetera. quindi è sulla piazza lui, finché grazie a Attilio Bertolucci, che era, diciamo così, l'ombra, l'uomo nero della, o l'uomo bianco, si sa, di Livio Garzanti, che era molto giovane, finché Attilio Bertolucci non segnala a Garzanti che c'è questo romanzo non compiuto, non finito, che è uscito in letteratura, che parla di un delittaccio avvenuto nella Roma degli anni venti e che è molto interessante e che Gadda sarebbe disposto a finire, a compiere. Gadda comincia a avere anche una corrispondenza con Mondadori, ma sono tutte corrispondenze che parlano naturalmente, sì, finiscilo. Ma invece Garzanti, che era allora giovane di 30 anni, corre a Roma in via Blumenstiel e gli offre qualcosa che non si faceva, non si è mai fatto. Cioè gli offre di un mensile perché compia, perché scriva il romanzo. E quindi e lo paga per 2 o 3 anni, siamo forse nel 54, non è ancora licenziato, perché il romanzo esce nel 57. E quindi Gadda si trova a scrivere il romanzo in tutta tranquillità, si fa per dire, perché tutto tranquillo non è mai stato lui. E poi mi diceva sempre dietro le spalle Garzanti che veniva a rompermi le scatole. Certo, Garzanti voleva l'opera. Però in ogni caso il romanzo esce e clamorosamente il romanzo ha un successo enorme di stima, anche però anche con molti mugugni, anche con delle cose che non piacciono e che in qualche modo lo sentano come qualcosa di artefatto. Penso a Cases, Barrilli, Moravia stesso, sono poco convinti, ma il resto, ma la critica è unanime, da Cecchi a Pasolini a tutti gli altri, a Contini ovviamente. Il successo è enorme anche dal punto di vista popolare, quindi si tratta di un successo che raggiunge anche, non so, i lettori di, non so di chi, ma non dico di Liala, ma insomma i lettori di una letteratura più digestiva, più facile. E questo, dato questo, Gadda pensa che finalmente ha raggiunto quello che diceva la sua frase preferita di Tacito, ad senectutem per venere. In realtà no, comincia invece la bagarre. Comincia la bagarre, ecco, e qui mi fermo. E Gadda ha un successo enorme. Gadda tutti adesso lo vogliono. Lui è costretto a dividersi tra due editori, perché sì, Einaudi è stato l'editore che nel 1955, quando lui era un editore di nicchia, che gli ha pubblicato le tre opere iniziali, ricordo, Il sogno e la folgore. Ma Garzanti è quello che l'ha pagato, che gli ha dato mese e mese di che vivere, finché non è uscito questo romanzo. Quindi lui è diviso, e tutti e due gli chiedono qualcosa. A tal punto che nel 1963 Gadda pubblica per Garzanti Accoppiamenti giudiziosi, che altro non è che novelle dal Ducato in fiamme con altri racconti aggiunti. E contemporaneamente, a aprile, dà La cognizione del dolore a Einaudi, il quale vince anche il premio Formentor, che era un premio internazionale importantissimo. Immaginatevi la rabbia e il veleno di Garzanti. Usciva la vava bianca quando si parlava di Gadda. E allora Gadda continua a scrivere cose che però non sono cose interessanti, sì, sono bellissime, ma sono cose d'occasioni, scritte per esempio nel periodo in cui lui era terzo programmista, come si definiva lui, l'amazzone, il verso immortale, dove prende in giro Foscolo ed è un divertissement straordinario. Scrive Luigi di Francia, che è un altro bellissimo libro, ma però sono cosine rispetto alla grande narrativa. Di fatto, Gadda, dal punto di vista, diciamo, di scrittore, è morto. Quindi il dramma di Gadda, che come l'ho vissuto io, il momento in cui l'ho conosciuto io, era questo. Lui sapeva che non poteva scrivere altro. Tutti gli chiedevano qualcosa e lui non poteva scrivere perché non aveva più, aveva esaurito la vena. Come succede? Come è successo a Rossini, per esempio, che ha vissuto 80 anni, ma a 35 aveva già fatto tutto. Non è successo a Verdi, che a 80 anni ha scritto il Falstaff, ma a molti succede. E lui non aveva più niente da dire, se non queste cose che lui faceva con la mano sinistra. Ma la grande idea iniziale, quella di, il grande romanzo che aveva in mente, che poi vi dirò, non lo può più fare. È in questi anni che io l'ho conosciuto. Nel 1965 io ho cominciato una tesi che poi è durata 3 anni, perché facevo altre cose. Ai miei tempi i laureandi in letteratura, in lettere, potevano anche insegnare. Io ero un laureando durato 3 anni, però ho insegnato al Michelangelo, alla Convenevole da Prato, quindi si facevano le domande, e se tu eri laureando non c'erano i professori e avevamo gli stipendi da professori. Era un altro mondo. È vero. E quindi conobbi Giuseppe Bertolucci, che diventò un mio carissimo amico. Giuseppe Bertolucci era il figlio di Attilio Bertolucci, e quindi una volta a Roma Attilio Bertolucci dice: ma scusa, ma perché non scrivi a Gadda e ti risolvi alcuni problemi che avevo, perché essendo la prima tesi di Gadda io non capivo alcune cose che lui diceva, che lui scriveva, certe metafore non riuscivo a capirle. Allora io scrivo a Gadda una lettera violentissima, come si sa quando siamo giovani: caro ingegnere, lei ha altro da fare che dare ascolto a uno studente che si laurea, quindi lei che è pieno di nipotini di Gadda, che sta che insieme a Arvasino, quello scritto Ruco, cose anche di cui mi vergogno anche a dirlo, però la lettera era molto 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 così, molto aggressiva. E naturalmente questo lo dico perché voglio leggervi la lettera di risposta di Gadda a questo giovane insolente fiorentino. Allora, Roma, 27 luglio 1968, via Blumenstiel 19, codice 00135. Qua già si vede l'ingegnere. Gentile e valente studioso, la sua lettera 22 corrente mi è stata recapitata giorni or sono. Altri motivi obbliganti hanno potuto stabilire precedenze di lavoro ineluttabili. Del tono cordiale sono riconoscente. La missiva offre, a mio avviso, varie possibilità di interpretazioni per significati molteplici, dei quali alcuni potrei credere attingano la sottile derisione. Altri, standomi al dettato, una misericordia e pietà. La stesura di quanto viene comunicato si avvolta di indicazione dell'accaduto. Cita il raduno di una stanca memoria, la mia, nomi, insigni e nomi giovanili. Esprime all'indirizzo di terzi, quarti, quinti e sesti apprezzamenti fermi quando ne avrei graditi di lievi. O un poco annebbiati. Più giù, aver dato un senso alla mia vita, questa è una frase mia con cui finivo, mi sembra un tantino enfatico. La chiusa, così semplice e pura, mi ha commosso. Compito serio e stringente è per lei la preparazione della tesi. Non credo aver titoli per un intervento in suo soccorso circa il mio scribacchiare lungo il tetro dissolversi degli anni, lontani o prossimi. Poche cose potrei dirle, forse qualche parola utile o migliore, a risolvere in breve alcuni frivoli enigmi. Di quelli devo chiedere veni a lei e ai molti lettori e traduttori amareggiati, affaticati o delusi. La follia è ascrivibile per me e per tutti agli antenati o progenitori che l'hanno trasmessa e all'orrore di eventi che l'hanno secondata e portata al suo climax. Sarò molto molto lieto di poterla incontrare, mentre lei fosse ancora in travaglio per la tesi, cioè in tempo a me utile per tentare medicazione o semplice inlinimento alle ferite inflitte, al suo buon discernere e miglior sentire delle riprovevoli scritture di Carlo Emilio Gadda, gradito, se quando è possibile, un colloquio aperto con lei. Se qualche buon libro, non mio, le riuscirebbe dono accetto, o qualcuno pessimo e indubbiamente mio le sembrerebbe tristemente necessario alla tesi, sarò contento nel primo e contrito nel secondo di poggere l'uno e l'altro. Si era proprio spaventato. Si era proprio spaventato. Tanto è vero che io non perdo tempo. Dopo due giorni prendo il treno, era il 10 agosto, e mi precipito a Roma e telefono a Carlo Emilio Gadda, via Blumenstiel, il telefono me l'aveva dato Bertolucci. Pronto, ingegnere, sono Piero Gelli. Chi? Piero Gelli, sono qui a Roma per lei, lei mi aveva detto di venire. Sì, ma io veramente adesso non potrei, è tardi, ma lei ha proprio, si ferma anche domani. Sì. Sì, allora può venire domani, sì. Lui, l'idea che gli capitasse in casa subito lo atterriva. Allora mi dà un appuntamento per le 10 del mattino dopo, in via Blumenstiel 19. Quando arrivo lì, lui mi riceve con un abito blu e una cravatta avorio. Sembrava che dovesse andare al Costanzi, oppure incontrare il primo ministro. Accanto c'è la fedele governante, Giuseppina Liberati, e poi Giancarlo Roscioni, che invece era un suo studioso. Naturalmente non vi dico i salamelecchi per passare distanze in alto, prego lei, tutto. Poi si arriva alla c'è una grande scrivania, lui si mette davanti, e io sulla scrivania davanti, e faccio le mie domande, sto due ore, e tutte le volte che citavo un libro, la Giuseppina Liberati andava a prenderlo, e lo tirava fuori, lo portava. Questo lo dico perché la Giuseppina Liberati, che poi è diventata l'erede di Gadda, era analfabeta, talmente adorava questo uomo. Insomma, gli sono piaciuto, perché si è, come dire, si è come liberato. Siamo andati a pranzo, e poi mi ha detto, scusi, ma si trattiene anche domani? Sì, allora potremo andare da soli insieme, senza cioè tutto il corteo. Io volentieri. E la mattina un altro ristorante lì in Monte Mario. Insomma, è passata una settimana di desinari, come si dice, dove abbiamo parlato di tutto e di tutto. Poi un giorno mi dice lui, ma cosa dice il suo Attilio, cosa dice? E la moglie cosa dice? Perché a me la moglie non mi piace tanto, di Attilio Bertolucci. Beh, non lo so, loro sono al mare, sono a Parma, sono in vacanza. Ma lei dove sta allora? Con chi è? In albergo, all'hotel Bologna. All'hotel Bologna? E quanto paga? Ma dico, no, cifra modesta, era un albergo lì accanto all'hotel Santa Chiara, un altro albergo vicinissimi al centro, insomma. E lui dice, ma io sono un pazzo, io tengo uno studente una settimana a Roma in albergo, ma quanto insomma, dico, 2000 euro sarà stato. 2000 euro, allora tira fuori il portafoglio e 7 per 2, 14, mi dà 14.000 lire. Io dico, ma guardi che io non, io insegno, guardi che io lavoro, no, sono un pazzo, io devo prendere quei soldi. Naturalmente una volta arrivato a Firenze, poi con un bonifico non glielo restituite, ma per lui io sono sempre stato uno che, poverino, no? Quando ho detto Sesto Fiorentino, lui si immaginava, mi ha scritto un'altra lettera, dice, mi immagino tutte le mattine lei prende il treno da Sesto per per Firenze, si svegliava alle 7, io mi immagino il lavoro, la fatica. Io avevo un appartamento in Borgo Pinti, che era a 300 metri dall'università, ma vale a dire, a lui doveva immaginarsi naturalmente il lavoratore. Che ecco, questo è poi stato l'inizio della mia conoscenza con Gadda, che poi si è protratta quando poi dopo sono diventato, grazie a Gadda sono stato, ho fatto la tesi, che lui dopo ha letto, Gadda stesso ha letto, ho fatto la tesi e poi mi arriva una telefonata, poi per chiudere il rapporto personale, ma che incontro riguarda Gadda, mi arriva una telefonata di un certo Cusatelli, che era il direttore generale della Garzanti allora, che era un parmigiano, che mi dice: pronto, sono Cusatelli, direttore generale della Garzanti, lei è Pier Rogelli? Dice: sì, sono Pier Rogelli. Dice: noi abbiamo qui uno scatolone di Gadda, che lei conosce molto bene. Dice: sì, e non riusciamo a togliere, a capire niente, perché cosa è successo? Gadda negli ultimi anni della sua vita, con tutte le sue, non voleva scrivere più, quindi aveva una enorme cassa dove c'erano tutti i manoscritti, tutti i romanzi incompiuti, i brani rifatti mille volte, il grande romanzo milanese che si chiamava Un fulmine sul 220, insomma, tutte quelle cose che poi sono state recuperate dalla filologia e da Isella, quando abbiamo fatto insieme a Isella, l'ha fatta lui ma io l'ho voluta, le cinque, l'opera omnia di Gadda, i cinque volumi Garzanti. Poi dopo Gadda è passato a Adelphi allora sono tutte le edizioni sono rigorosamente filologiche. Ma quindi io dice: lei potrebbe venire, sa, Cusatelli, a spese nostre naturalmente, per qualche giorno qui alla Garzanti per vedere di spiegare queste opere, capire che cosa è nostro, perché c'era tutto dentro. C'era la cognizione di dolore, che però era di Einaudi, c'era un romanzo inedito, La meccanica, che poi ho tirato fuori, c'erano poi delle cose che appartenevano anche a altri editori, tutta una mescolanza, e né Garzanti né gli altri che erano lì riuscivano a cavarsene. Quindi io sono andato per 5-6 giorni lì alla Garzanti e sono arrivato, mi ricordo sempre, il giorno delle bombe, era il 1969, 12 dicembre, e la sera ho telefonato anche a casa mia dicendo: quanta vita c'è qui a Milano, c'è un continuo, perché sentivo le ambulanze che arrivavano, poi ho saputo dopo dai giornali che era esplosa la bomba. Comunque, a parte questo, io ho risolto alcuni problemi, ma anche lì c'è stato un episodio molto buffo, perché io parlavo con un signore che aveva molto elegante, che aveva un suo golo bianco e che mi chiedeva ogni sera che cosa era la spiegazione. E io gli dicevo cosa avevo fatto, che cosa avevo tratto fuori e che cosa ricavato che si poteva ancora pubblicare. C'era addirittura un'opera intera, un romanzo intero, che era La meccanica. E questo uomo che io ho preso per Garzanti era in realtà un certo Ravagnoli e che era invece il direttore di produzione. Un giorno parlo con questo signore importante, poi sento aprire la porta e entra un altro uomo con la giacca blu tutta piena di forfora e una voce molto gracchiante che comincia a dire: ma lei è sicuro di quello che dice? E io molto infastidito, io: sì, ma guardi che non è sta proprio così, perché io ho capito bene che lei dice delle cose. A un certo momento molto irritato, scusi, è 3 anni che lavoro su Gadda, ne sta proprio di lei, no? Faccio: per favore stia zitto. E continuo a parlare con l'altro. La mattina vado, ritorno per andare via, e Cusatelli viene da me e dice: senti, che tanto ci diamo, senti, potresti trattenere anche un altro giorno, ti dispiace che ti diamo altri soldi, ma stai qui. Sì, perché Garzanti vuole conoscerti. Io, molto stupito, dico: come Garzanti? Io pensavo fosse Romagnoli. Quindi, allora, conosco Garzanti, mi riceve nella sua stanza e vedo che è lui, che è Garzanti, quello che avevo insolentito. E lui mi dice: allora, quanto guadagna lei? Dico: 140.000 lire. Ma miseria! Sì, una miseria, dico, però a me bastano. Dico: poi sai, scrivo anche degli articoli sull'Unità, mi immagino. colo che brodo che cola. Ma poi un lavoro così triste. Beh, veramente sono anche assistente all'universitario, peggio che andare di notte. Insomma, a me va bene così faccio, perché, guardi, lei mi sembra molto adatta per noi. Se vuole, vada a parlare col signor Candiani, che è il direttore amministrativo, no? E gli facciamo un'offerta, e se lei viene, è benvenuto. Arrivederci, e va via. Io vado a parlare con il dottor Candiani, e questo mi comincia a parlare, siamo una grande famiglia, c'è Garzanti, poi c'è Orietta Garzanti, siamo tutti una famiglia, se lei viene in questa famiglia. Poi dice, ecco, le offriamo 400.000 lire. Ora, voi pensate, ne prendevo 140, come supplente, tra l'altro, e quello mi offre 400. E poi, con la sensazione poi, perché questa è la verità, che questo era il mio lavoro, perché a me la filologia mi ha sempre annoiato, a morte. Quindi era il mio lavoro, quindi io ho accettato, dopo poco ho accettato. Ho accettato per 4 giorni la settimana, si poteva fare allora. Quindi il venerdì mantenevo ancora una collaborazione col professore, il mio professore, ma in ogni caso il gioco era fatto. E questo per merito di Gadda, poi dopo Gadda sono uscite varie opere, e ora torniamo a Gadda, e scusate di questa intrusione. Allora, Gadda è finito, questo l'ho già detto, nel senso che leggendo queste opere, leggendo questi inediti, in quei 5 giorni e poi nei giorni seguenti, quando poi dopo alcuni mesi sono inserito dentro la Garzanti, ho scoperto che la grande idea di Gadda era quella di scrivere un romanzo popolare. Lo scrive, dice, un romanzo popolare in linea con Manzoni, che avesse una duplice lettura, come il suo amato Manzoni. E ricordo che lui nel 1930 scrive su una rivista Apologia Manzoniana, che è un bellissimo saggio, il suo primo saggio, perché Gadda è stato anche un grande saggista, su Manzoni. E vorrei anche leggere il pezzo che lui scrive su Manzoni, perché almeno... Qui è tutta la cosa che ho già detto, quindi l'ho scritta inutilmente. Ecco, Apologia Manzoniana. Lui scrive, la mescolanza degli apporti storici e teoretici più disparati, di cui si finse e si finge tuttavia il nostro bizzarro, imprevedibile vivere, egli ne avvertì la contaminazione grottesca. È un Manzoni molto gaddiano, è indubbio che è una divisione tutta personale del Manzoni, ma è anche una dichiarazione d'amore nei riguardi del Manzoni, come c'è nel Pasticciaccio, dove c'è addirittura un capitolo che si apre e dove mima l'uscita dal convento di San Cristoforo, mentre qui chi esce il brigadiere Pestalozza, naturalmente. Inoltre lui scrive un articolo violentissimo contro Moravia. Moravia nel 1960, credo, scrisse un'introduzione, una prefazione a un'edizione manzoniana con i disegni di Gottuso, un millennio in Audi, sì. In cui praticamente Manzoni era definito uno scrittore di propaganda, in qualche modo, in parte. Insomma, una delimitazione molto ferrea di Moravia nei riguardi di Manzoni. E allora Gadda scrisse un articolo violentissimo contro Moravia e contro Manzoni. Allora, scopro con questi quaderni che Gadda voleva scrivere un grande romanzo ottocentesco, un grande romanzo popolare. Addirittura dice in una nota, vorrei scrivere un romanzo alla Sherlock Holmes, sbagliando, perché Sherlock Holmes è il personaggio, alla Conan Doyle, alla Dumas. Quelli erano i suoi terreni, capendo però, mica era scemo, era un uomo coltissimo, erano tempi in cui lui leggeva addirittura Joyce, non in inglese, perché l'inglese non l'ha mai saputo, ma nell'edizione di Valérie Larbaud, che era appena uscita da Gallimard, leggeva Céline, che anche apprezzava, leggeva Genet, che poi anche recensiva, tutte queste cose si sono nei suoi saggi, I viaggi e la morte. E quindi lui aspirava a questo. E La Dalgisa altro non è che il grande romanzo mancato, il grande romanzo milanese mancato. Quelli che Contini chiama cartoni, disegni, quelli che altri chiamano brani, in realtà sono come frammenti, disiecti, implosi o esplosi di una grande epica romanzesca della Milano, della Milano della Belle Époque, della alacre e ottusa Milano fin de siècle. E questo grande romanzo, Ad Algisa, che poi sono appunto frammentato, esplode anche in altri testi, perché pezzi della Dalgisa sono anche in Accoppiamenti giudiziosi e sono anche in tutte altre parti. È il grande romanzo milanese, il Côté milanese è esploso in questo romanzo che non è stato fatto, forse perché troppo vicino alla sua psiche, troppo vicino al suo dolore, a quell'infanzia in cui lui ha molto sofferto. Forse anche perché era capace di soffrire, perché c'è anche chi non soffre, non è che avesse delle cose terribili, ma forse qualcosa c'era di terribile rispetto naturalmente alla sua famiglia, a Clara, alla madre, alla durezza della madre e anche, diciamo così, ai parenti. Io ho conosciuto Giampiero Conte, Gadda Conte anzi, che allora si reputava, quando una volta l'ho conosciuto, si reputava molto più importante di Gadda. Dice, ma quel mio cugino scrive delle cose. Beh, lui non lo ricorda più nessuno, benché abbia pubblicato tanti romanzi da Bompiani, e Gadda invece lo si ricorda ancora. Lui era poi molto irritato per chi lo definiva barocco. E allora rispondeva in un suo saggio, il barocco e il grottesco albergano già nelle cose, nelle singole trovate di una fenomenologia a noi esterna, nelle stesse espressioni del costume, nella nozione accettata comunemente dai pochi e dai molti, e nelle lettere umane e disumane che siano. Grottesco e barocco non ascrivibili a una premeditata volontà o tendenza espressiva dell'autore, ma legati alla natura e alla storia. Barocco è il mondo e il Gadda ne ha percepito e ritratto la baroccaggine. Questo è lui che lo scrive, così come era infastidito da un'altra parte della critica che lo legava invece a una linea scapigliata, Dossi, Faldella e via, perfino alpinisti ciabattoni di un certo Cagna. E Gadda mi diceva almeno una volta, ma io non l'ho neanche letto. Io invece l'ho letto, Alpinisti ciabattoni di Cagna, è divertente, ma non c'entra nulla con Gadda. Quindi queste due cose lo annoiavano moltissimo, sia la linea di scrittore barocco e quindi anche di dadaista futurista, che era un po' la linea, diciamo, di Guglielmi. Guglielmi ha scritto molto su Gadda, solo scempiaggini, perché Gadda rimane realista. Per quanto la prosa sia lambiccata, per quanto naturalmente sia metaforizzata, per quanto sia stralunata, il dato realistico è indubbio in Gadda. C'è sempre un'aderenza alla realtà, in qualsiasi opera lui abbia scritto. Come ho già detto, i suoi primi tentativi narrativi, poi pubblicati da Isella e dalla sua scuola, ricercano la costruzione oggettiva del romanzo. Il giallo addirittura, non tanto per un fenomeno di disposizione, quanto proprio per la ricerca del pubblico che lui vuole. Però lui ha la coscienza che la verità è un'altra, la verità è nascosta nel garbuglio. E dal garbuglio di cause e di concause che bisogna ripartire, con cause e cause psichiche e fattuali, quelle cause attuali e psichiche che gli hanno impedito di scrivere il romanzo. Gli hanno impedito di scrivere il romanzo anche perché non era più l'epoca di scrivere un romanzo alla Dumas. Erano cambiati i tempi. Ma quello che lui non riesce a fare con la Milano lo porta in porto invece con il pasticciaccio. Ecco, con la Roma del pasticciaccio. La Dalgisa dei cartoni, abbiamo già detto che rimangono così, una disiecte membra imploso e esplose, ma che rivelano un romanzo, un'epica satirica, tra Balzac e Rabelais, si potrebbe dire, di una società. Quello che gli riesce a Milano, quello che non gli riesce a Milano, gli riesce invece a Roma. Una Roma, tra l'altro, che l'ingegnere conosce poco, perché a Roma lui c'è stato un anno, nel 1940, perché doveva curare l'impianto elettrico dei giardini del Vaticano. E lui mi ha raccontato che era sempre in grande trepidazione, perché mentre era nei giardini, vedeva arrivare Pio XII, che, come voi sapete, era un papa molto pomposo, quindi immagino avesse flabelli e tutto. Allora lui vedeva arrivare questo papa con tutti i suoi vescovi intorno e diceva: cosa faccio io? Era lì con i suoi ingegneri. Allora si buttava in un bosso perché diceva: cosa faccio? Gli stringo la mano, gli bacio il piede, mi inchino, non sapendo cosa fare, boom, dentro un bosso. E questo l'ha fatto 3 o 4 volte. Comunque Roma lui no, non, Roma lui non la conosceva poco, però aveva letto molto attentamente i sonetti dei Belli del Vigolo e l'edizione Morandi, che era già uscita da anni, che amava moltissimo, e lui ha scritto anche un saggio, L'arte del Belli, che è molto significativa. Quindi scrive il pasticciaccio e lo pubblica Bonsanti, Alessandro Bonsanti, che gli dà anche soldi, vero Sandra? Ecco. Mi sono dimenticato di dire che nel 1900, anche lui ha fatto, questo torno indietro un attimo, ha fatto Giornali di guerra e prigionia. Anche su Giornali di guerra e prigionia, che narra le sue vicende, lui era alpino, lei era negli Alpini, lui l'ha dato a pezzi e bocconi, pauroso di dire chissà che cosa, perché lui sulla Grande Guerra ci ha sempre creduto, lui era interventista sulla guerra, e a pezzi e bocconi, tant'è vero che solo nel 1989 la Sandra Bonsanti è venuta a Milano e mi ha portato Taccuino di Caporetto, che Gatto mi aveva detto: questo non vedrà mai la luce, perché l'ho affidato a Alessandro, perché non veda mai la luce, perché ci sono delle cose che tutti sapevano ormai, la sconfitta di Caporetto e la debacle e tutto quello. Ecco, tornando a Roma, il pasticciaccio però apparso in letteratura, e lo consiglierei alle persone, è ben diverso dal pasticciaccio in romanzo. Sono addirittura 2 cose diverse. Il pasticciaccio esce in letteratura per 5 numeri ed è uno stile realistico, espressionistico, con, diciamo, sottofondo belliano. Tanti sono gli aggettivi e anche i modi di dire belliani che lui riprende. Il pasticciaccio che conosciamo invece noi non è quello. È ben diverso, è un pasticciaccio ben più complesso. Quando lui lo riscrive, toglie il quarto capitolo, perché anticipa, nel quarto capitolo anticipa il nome dell'assassino e quindi lo toglie, e poi anche per motivi, diciamo, anche di pruderie moralistica. E poi lo si fa aiutare dall'Arco, un poeta romano, per correggere il suo romanesco. Il romanesco di fatto del pasticciaccio è un romanesco molto artificiale, del pasticciaccio in letteratura, perché è belliano, ma la borghesia o il popolo romano, romanesco degli anni 20 non parlava già più quel linguaggio. Quindi lui è attento a queste cose qui. Poi ci mette dentro il molisano, il napoletano e tutte naturalmente le metafore più barocche possibili e lo amplifica. Nello spazio strapieno, zeppo di sgradevoli suoni e odori di oltraggi esistenziali, di mattane storiche, di orrori biologici che si concentrano come inopinate catastrofi a orchestrare la follia, la salvezza è nel distacco ambiguo per Gadda, non nel realismo storico, scientifico, zoliano, perseguito dal Gadda giovane, questo lui l'aveva già capito, è piuttosto dentro le cose e nei fatti che hanno sempre un loro rovescio e alludono a una finzione. La distanza è nel cogliere la pluralità, la polivalenza, senza scegliere tra pietà e derisione. Il giallo è quindi un valido traliccio di un mistero finto e verace. Così il thriller in cui Gadda aveva sempre ambito, il thriller a cui Gadda aveva sempre ambito, si giustifica in una duplice direzione: eco del mondo e bricolage letterario. La realtà è romanzesca, dice lo scrittore, e trova la conferma in una parola chiave che lo scrittore ripercuote in tutta la sua distesa sinonimia: nodo, groppo, groviglio, gomitolo, uomero, che termine abruzzese, come in Gravallo, che è abruzzese, per il protagonista del romanzo. Molisano, giusto molisano. Garbuglio, insomma, pasticciaccio. Un indescrivibile garbuglio di causali che debilita la ragione del mondo. Se il Don Chisciotte fu scritto anche per assurdizzare centinaia di romanzi dell'epoca, la cui funzione era quella simile a quella che è oggi per la televisione o dei romanzi cosiddetti d'evasione, il pasticciaccio gaddiano non si comporta diversamente, tanto più che la pompa, il cencio, la retorica, la bestialità albergano l'urbe capitolina di predappio fesso, la definizione di Mussolini più volte ripetuta. Quella sostanza oggettiva di cui necessita Gadda per liberarsi di ogni retaggio autobiografico, troppo occludente, a lungo cercata e tentata, non poteva trovare una vertigine più speculare, una metafora più reversibile del bullicame romano e di un efferato delitto. Il male oscuro, la fascinazione maligna, si estende, si scenografa in una realtà demenziale e feroce, turpe e grottesca. Il fascismo, la morte, il lenocinio, il furto, le sozzure, le bestie, gli uomini. Ma lo sgamento è frenato dal riso, e il riso nasce dalla consapevolezza e dalla liberazione nevrotica che il mondo è teatro e quindi parodia. Quindi, questo è il messaggio del pasticciaccio. Per concludere, vorrei dire qualche parola un po' così a torto collo anche, questa deriva filologica di Gadda, che era già cominciata con la cognizione di dolore. C'è una cognizione di dolore che è il triplo perché ci sono le note, ma delle note incredibili, è quella di Enrico di Manzotti. Tanto di cappello Manzotti, ma se uno mi fa, no, almeno quella, nota, almeno quella, ma quella si capisce anche noi. Queste sono le note, ma piene di queste note così. Come fosse Dante. Il Eros e Priapo, ecco, pubblicato da Adelphi ora, è diventato il triplo di questo che è la prima edizione di Eros e Priapo. Viene scritto versione originale. Quale versione originale? Lui era vivo, lui scriveva, io andavo a trovarlo e lui mi diceva, e controvoglia lo scriveva questo libro, anche perché se voi leggete Eros e Priapo e leggete il pasticciaccio, sia in letteratura, che sono due pasticciacci, sottolineo, sia quello in romanzo, quello che dice Eros Priapo è già detto nel pasticciaccio. Le offese alla mamma, alla moglie di, alla mamma, sì, alla mamma di Mussolini, alla moglie di Mussolini, alla famiglia di Mussolini, a tutti i gerarchi, sono già tutte nel romanzo. Qui non fa che ripetere questo. È un libro che si legge anche con molto piacere, ma anche con fondo con qualche cosa che disturba. Si capisce che l'opera di uno un po' disturbato, Eros Priapo. Poi, soprattutto, quando lui scriveva questo, Eros Priapo, io andavo a trovarlo e a un certo momento, un giorno, mi dice: Piero, lei deve andare via perché sta arrivando quello della Garzanti, che era un certo Brunacci che veniva lì a prendere le note. Quindi quello che è uscito era voluto da, forse anche dalla Pruderie o anche dalla prudenza di Garzanti, ma anche dalla prudenza di Garda stesso. Non c'è censura, non c'è mai stata censura. Quindi versione originale è una pappata di roba così in cui viene ripetuto mille volte le stesse cose. Io ho la filologia poi a questo, ha mille meriti e l'opera filologica da Adelphi è immensa, è bellissima, però toglie alla critica. Cioè, se ora noi si vuol parlare di Gadda, se qualcuno scrive su Gadda, se qualcuno vuole leggere una critica su Gadda, bisogna ricorrere ancora a Citati, a Roscioni, a Garboli. Io non ho mai letto un critico giovane, trentenni, quarantenni, dire qualcosa di nuovo su Gadda, come lo legge Gadda, non come l'ho letto io che ho 80 anni, ma qualcun altro, come lo legge qualcun altro. No, tutti filologici. Oppure delle bischerate infinite, quelle che leggo sull'Edimburgo, sul giornale di Edimburgo, sembra a Edimburgo ci sia un loco,
un'accademia
dove scrivono delle cose che ma neanche nelle medie inferiori leggete. Quindi questa è un po' la causa della questa è un po' la colpa della filologia, con tutti i meriti che ha la filologia. Però Gadda, per me il grande Gadda, ripeto, è il pasticciaccio, la Dalgisa, il grande saggista, non era Eros Priapo, e nemmeno e non ho neanche troppa considerazione per la, è un'opinione personale, per la cognizione di dolore. Perché la cognizione di dolore, insieme a pagine sublimi, bellissime, altre divertentissime, io ci sento affiorare il D'Annunzio ancora. La pagina rondesca, la pagina bella. C'è qualcosa di troppo lirico, troppo effusivo, troppo legato naturalmente alla patologia. Ho concluso.
Piero, grazie, è stata così una serata davvero speciale, tra la così un ritratto complessivo a tutto tondo, una testimonianza personale preziosissima, una lettera che farebbe la gola a tutti gli scoop giornalistici possibili e immaginabili, e anche questa riflessione critica che condivido ampiamente e che così che mette il dito su una fortuna postuma piena di incensi e piena di attenzioni sofisticate, ma forse anche di una mancanza di coraggio reale nel proporre veramente il senso di questo grandissimo scrittore e la sua reale possibilità di lettura nel nostro tempo. Grazie a Piero Gelli, grazie tantissimo. Certo, naturalmente se qualcuno vuole domandare qualcosa c'è il tempo e conviene approfittare di così di un...
Sono contento diciamo che Piero Gelli abbia... Io non sono uno specialista né filologo, sono un lettore appassionato di Gadda. Su Eros Priapo sono d'accordo. Cioè, poi vai a vedere le note, ha cambiato qualche parola.
Sì.
Molto rumor per nulla, no?
Sì.
E poi tutto... Poi la mappata dietro, sì. Io ce l'avevo della Garzanti, i libri bianchi, no? E che poi cambia pochissimo, insomma. Ecco. Poi, giustamente, le dice l'edizione Adelphi, serve per creare i nuovi lettori.
Sì,
ecco,
certo.
Chi legge Gadda, si chiedeva lei, un po' di tempo fa, no?
Sì.
Ci saranno i nuovi lettori? Spero di sì, insomma, no? così come per la cognizione e il pasticciaggio. Poi, chiusa sta parentesi, poi ecco, il Gadda che non legge, diciamo che non legge inglese, però poi mi confermerà, lui aveva tradotto L'agente segreto di Joseph Conrad. Annaccia la miseria, eppure l'ho visto in libro.
Era una certa Rodocanacchi.
Però c'è Carlo Emilio Gadda,
sì, ma infatti io alla compagnia a un certo momento ho detto, vi dire, se continuate a dire che è di Gadda vi denuncio, perché ormai si sa, c'era questa donna genovese, si chiamava Rhoda Kanaki, che Montale e Gadda si servivano perché gli editori volevano i grandi nomi.
Ho capito, va bene.
Quindi la poverina scriveva, poi firmavano gli altri. Gadda proprio l'inglese lo sapeva pochissimo.
Breve, sarò bello. Allora, il giudizio, diciamo, la critica avverte insomma su due filoni, quelli importanti, mi pare di aver capito. Quello che dice, ed è giusto secondo me, no? Che Gadda ha saputo individuare la poltiglia italica, sì, no? Attraverso il linguaggio, diciamo, la sua scrittura, e che questa passione civile, e questa diciamo dimensione naturalistica, come dice Giulio Ferroni, e su questo io sono d'accordo, sì, e mi pare che sia d'accordo anche lei, questa tensione alla conoscenza, no? A sta razionalità conoscitiva, che non era, cioè la sua scrittura non era così una stravaganza, no. Voglia di trasgressione, anarchismo e basta, c'era anche questo, e soprattutto la tradizione dell'illuminismo lombardo, no? Questa passione civile, questo conservatore liberale di sinistra, forse che non era di sinistra ma era liberale, sì, e questo diciamo. E poi c'è l'altro, che è un saggio molto bello, no? Che si lascia, diciamo, è sempre molto affascinante, quello di Luigi Baldacci, che dice, in fondo Gadda è un dispositivo retorico che fagocita, come è biologico, che fagocita le cose, la scrittura, le cose come il cibo, insomma, no? Tu non vedi le cose, ma la macchina che scrive, che fa queste cose, questi pezzi di macchina, non mi si venga a dire che è il più grande scrittore del Novecento, insomma, no? Ecco, questo, questo volevo sapere.
Baldacci non era una grande, non era un
estimatore.
Non era.
Però io penso che sia, le coglie le cose, diciamo, Baldacci, che è importante secondo me. In Gadda coesistevano il vivo e il morto. Sì. Il morto era l'uomo d'ordine. Il vivo era quello che voleva trasgredire l'uomo d'ordine e che non c'è mai riuscito. In fondo era una lotta, una battaglia con se stesso. Ecco questo. Vabbè.
Ma credo che quando Baldacci parlava, perché quando scrisse quel saggio c'era anch'io, mi ricordo, era a Fiesole, ci fu una lezione su Gadda. Lui parlava soprattutto della cognizione del dolore.
Che non amava.
Che non amava. Sì. Come ho capito, amo poco anch'io.
Sì.
No. La amo, però non così come tutti ritengono che sia il suo capolavoro. Il capolavoro per me è la Dalgisa.
Gli accoppiamenti giudiziosi, c'è dicendo di Keplero, che è pure molto
per la Dalgisa,
certo.
Fa parte della Dalgisa, perché se l'hai capito, Socio Generque, L'incendio di via Keplero sono parti di questo romanzo che non è mai uscito.
Ecco, poi vorrei mi spiegasse, no, che una sua, diciamo, tesi, no, tesi, ma la lanciata lì, sto inedito degli accoppiamenti giudiziosi, lei ci vede un po' Pedro Almodovar, mi pare che l'abbia scritto da qualche parte, è vero?
Sì, sì.
Lei l'ha confessato, un po' strampalato come cosa, insomma.
Sì, magari ci fosse qualcuno che lo lega a Almodovar. No?
Potrebbe essere un bello spunto di lettura critica, anche di un grottesco.
Perché lui è più grottesco satirico che lirico. La sofferenza in qualche modo poi gli determina un eccesso di lirismo, è quello che accuso sempre.
Chiudo qui. Che ne pensava Gadda della trasposizione cinematografica del maledetto imbroglio?
Lui ha tentato, ha scritto un trattamento cinematografico che si chiama Il Palazzo degli Ori. Sì. Qui non l'ho citato, ma lui addirittura l'aveva data Antonioni, e l'Antonioni aveva buttato nel cesso perché non si faceva. Quando poi arrivò, come in cinema, arrivò quello che si è chiamato poi Un maledetto imbroglio, che fu un film bellissimo, lui non andò neanche a vederlo. Lo portarono sul set, Parisi lo portò sul set una volta, ma non è mai andato a vederlo. Però era un film.
Grazie.
Prego.
Qualcun altro?
Carlo, tu?
Beh, Allora, grazie ancora per questa bellissima serata a Piero Geri.
Grazie Piero, davvero.
Grazie a voi.